Marte.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sanataro, eccoci trovati con Marte Sport Live. Saluto in regia Gigi Suriani, in redazione Emanuela Castelli, eccoci qui, siamo pronti. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Parliamo ovviamente di mercato, ultimo giorno, vi aspettate qualche colpo oppure soprattutto Gaetano va ceduto, Demme va sistemata la situazione. Flash con il direttore di calciomercato.it, ma anche collega del Corriere dello Sport, Eleonora Trotta. Ciao Eleonora, buongiorno.
Ciao, un saluto a tutti.
Grazie per essere con noi nel marasma del mercato, ultimo giorno. Chiude alle 20, allora dimmi subito in chiave Napoli, poi andiamo in generale con un flash sulle altre. Gaetano e Demme riusciranno ad andare via entro le 20?
Ah, Gaetano ha raggiunto un accordo con il Cagliari che sappiamo aveva in mente Barak per il centrocampo. Questo perché con la Fiorentina si era fatto un discorso allargato, ovvero Mena Barak, però la Fiorentina senza l'arrivo di un esterno, comunque di un nuovo giocatore, non dà il via libera per Barak e quindi il Cagliari si è tutelato con Gaetano, col quale aveva già parlato in questi giorni, che di fatto non è che reputa un'alternativa, perché c'è una grande stima nei confronti di Gaetano, però comunque il suo arrivo era collegato a quello di Barak e ad oggi e in questi minuti insomma si sta stanno definendo proprio gli ultimi documenti, le ultime carte.
Prestito secco, proprio come dicevi tu, perché sì, il Napoli crede nel giocatore, quindi non esatto, vuole concedere diritti di riscatto.
Sì, per i giovani il Napoli non è un giovanissimo Zerbin, però anche nel caso di Zerbin, quindi il Napoli ha portato avanti solo trattative con questa filosofia, prestito secco, quindi a giugno si ritorna alla base.
Invece le big, cara Eleonora, poi ti seguiremo su calciomercato.it, su quello dello sport, le big cose, quali colpi hanno in serbo se ce l'hanno in quest'ultima giornata?
Allora, sicuramente se parliamo di alta classifica, la Fiorentina ci terrà col fiato sospeso fino all'ultimo, perché comunque loro hanno rilanciato ancora per Gudmundsson, un giocatore che piace tantissimo alla proprietà e alla dirigenza, un giocatore, ricordiamolo, pagato dal Genoa a 1,2 milioni. Oggi vale 30. Quindi Genoa, che non ha l'esigenza di vendere e che non ha in qualche modo l'esigenza di vendere oggi Gudmundsson, chiede 30, quindi può scendere a 27-28, però non oltre. Quindi la Fiorentina ferma a 20-22 deve ulteriormente alzare il prezzo, alzare l'offerta, se vuole arrivare a prendere l'islandese, che in caso di permanenza rimarrebbe comunque uno dei protagonisti del calciomercato in vista dell'estate.
Eh sì, assolutamente. Poi Juventus ha preso Alcaraz, Milan non fa più il difensore secondo te? Poi ti
guarda,
saluto.
Il Milan ne ha trattati penso una ventina, no? Di difensori, sì. Tanti sono stati offerti, tanti sono stati proposti, c'è Buongiorno che rimane vivo per l'estate perché è un nome sul quale il Milan punta ancora, però per il Milan, che è una società diciamo organizzata in un certo modo, di certo non è facile le ultime ore di mercato arrivare a un giocatore importante. Può magari prendere qualcuno proposto, qualcuno che è di fatto una terza, quarta, quinta scelta, quindi questo può ancora tra l'altro avvenire, però certo non ci aspettiamo un colpo incredibile, mettiamola così.
È vero. Eleonora, grazie per il tuo intervento, ti sentiamo, ci sentiamo presto e ti seguiamo ovviamente. Grazie, buona giornata.
Grazie, un saluto a tutti, buon lavoro.
Grazie, Eleonora Trotta, calciomercato.it. Un po' di messaggi da parte vostra al 339-666-9990, ma soprattutto altre notizie di mercato, perché il Milan sta cercando di prendere Marlon, ex Sassuolo, ricorderete, ora è al Fluminense in prestito allo Shakhtar, in stand-by Celik, uscita da Roma, ufficializzato Belotti per la Fiorentina, attaccante, e poi ancora Sensi va all'Leicester, finalmente sembra fatta il passaggio del centrocampista alla corte di inglese di Maresca, poi ancora ufficiale anche o quasi Kumbulla al Sassuolo, perché è arrivato poco fa il difensore della Roma nella sede del club nero-verde per firmare il contratto, quindi ci siamo sostanzialmente. Altre notizie sono che oltre a Gaetano, appunto, che va al Cagliari, visite mediche questa mattina poco fa per Boateng alla Salernitana, poi allenamento, e poi ancora risolto il prestito per la Salernitana di Cabral, giovane Cabral che saluta appunto il club campano, poi ancora il Real Madrid e i tifosi sognano l'annuncio di Mbappé addirittura domani, perché in un video sul profilo X del Real Madrid ha scatenato queste fantasie, perché il Real in questo video prepara il terreno a un grande annuncio che verrà svelato domani, giorno in cui teoricamente e anche formalmente Mbappé, come tutti i svincolati, possono essere annunciati. Poi ancora zero acquisti invece, dice la Lazio, con Notito, il presidente non intende fare acquisti, non vogliamo turbare lo spogliatoio, così giustificato il mancato arrivo di un'ala d'attacco che Sarri aveva invece chiesto. Poi ancora l'Atalanta riprende dal Torino Soppi e lo ha in prestito allo Schalke 04, Torino che ha chiuso per Okereke e Masina. Il Genoa invece ha annunciato l'attaccante Vitinha, classe 2000, attaccante portoghese, gran colpo secondo me, perché Vitinha con anche il nigeriano Adeye oltre Gunson e Retegui significa che il Genoa sta investendo, e sta investendo anche per provare ad andare in Europa evidentemente. Pellegrino alla Salernitana, abbiamo già detto anche ieri. Intanto l'ex Milan Hauge, lo ricorderete, che l'ha preso dal Bodo Glimt, torna proprio alla squadra norvegese. E poi ancora il Bayern Monaco invece preso subito Brian Zaragoza, fantasista del Granada, che raggiunge Tuchel, 4 milioni di euro al club spagnolo, anche perché Brian Zaragoza era già del Bayern da giugno in poi e quindi ha anticipato l'arrivo, se vogliamo. Shaka Traoré del Milan va al Palermo in prestito, e insomma tanti altre notizie che vi daremo in diretta in questa giornata, che il Napoli chiude, a meno di clamorosissime sorprese non previste, quindi chiude con gli acquisti di Mazzocchi, Dendonker, Traoré e ovviamente Ngonghe, e poi con l'accordo per giugno per Popovic, le cessioni sicure in prestito di Zerbin, Zanoli e Gaetano, i tre ragazzi non giovanissimi, insomma, che però hanno e avevano bisogno di spazio per poter esprimere il proprio valore, ed anche forse di Demme, che tra l'altro è stato un po' trattato maluccio dal Napoli, probabilmente grande professionista, ha dato il suo con la Salernitana, ha dato il suo anche domenica scorsa contro la Lazio. Che ne pensate di Demme, che per motivi di lista, l'abbiamo spiegato anche prima, non può far parte del Napoli né in Serie A e neanche in Champions, dove le liste sono ancora più ristrette. Un paio di messaggi da parte vostra, poi andiamo in pubblicità. Buongiorno Dario, il passaggio di Gaetano al Cagliari libera un posto in Champions? No, perché insomma è chiaro che Gaetano rientra insomma nella lista, era già diciamo fuori fondamentalmente. Poi ancora, sempre lì sta, rientra Gaetano, saluti da Francuccio il camionista, sempre nel cuore, eccetera eccetera. E poi quest'altro amico, si arriva almeno al quarto posto, vedere che si dirà sul discorso di Mazzarri. E a proposito di Mazzarri, ne parleremo tra poco delle prove tattiche di ieri, perché ha riprovato Mazzarri il 4-3-3 come alternativa al 3-4-3 o come modulo da adottare già domenica contro il Verona. Lo scopriremo tra poco con Fabio Mandarini e Dario Marcolin. Ci fermiamo, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati cari amici, vi parla sempre Dario Sarnataro. Allora, non si può mettere fuori Rosa, Zirischi e fare entrare Demme in rosa, rende meglio Demme, scrive Paolo 77. Vedremo, il trattamento per Demme, scrive questo amico, è semplicemente vergognoso, quasi da mobbing. La società poteva darlo 6 mesi ad una squadra pagandogli l'ingaggio, poteva comportarsi da signore ADL, mi rendo conto di chiedere troppo. Però poi dobbiamo anche dire tutto, cioè che Demme ha rifiutato varie proposte anche quest'estate, anche gennaio scorso. È chiaro che se poi il Napoli chiede il pagamento dell'intero stipendio, che è altino, diventa più complicato darlo in prestito, ma anche Demme ha rifiutato varie opzioni. Dobbiamo sempre dire tutto quello che sappiamo, ovviamente. Intanto il passaggio al 4-3-3 provato ieri in allenamento col Verona sarebbe cosa buona e giusta, oppure si crea ancora confusione? Lo chiediamo a chi di partite ne vede tante, per DAZN, allenatore ma anche ex azzurro, Dario Marcolin. Ciao Dario, buongiorno.
Buongiorno Dario, eccomi. No, ma io avevo delle certezze che comunque contro il Verona potesse giocare 4-3-3, perché secondo me oggi è stato creato una situazione che contro determinate squadre puoi passare a 3. Sì. Faccio un esempio: se vai a Milano con l'Inter a giocare a 3 puoi anche metterti a specchio, faccio un esempio, no? per quella partita lì, oppure 3-4-3, cioè mantenendo i tre davanti. Ma quando giochi in casa col Verona, col Lecce, col Frosinone, con queste squadre, il 4-3-3 è il modo in cui è stata costruita anche dal mercato e la filosofia del Napoli da 3-4 anni, dove le caratteristiche dei giocatori vengono esaltati. Adesso poi recuperando anche altri giocatori, quindi Sa è tornato, così insomma, cioè riesci ad avere di nuovo la tua squadra solida.
Però ti chiedo, tu che sei stato calciatore fino a qualche anno fa, allenatore eccetera, si crea confusione cambiando continuamente il sistema di gioco, anche sul discorso della solidità difensiva ritrovata, o va bene così in base appunto agli avversari, si può fare serenamente?
Guarda, Dario, per me va bene così, non crei confusione, okay, perché in questo momento passando a un 4-3-3 è un segnale offensivo alla squadra, come per dire dobbiamo andare a vincere contro il Verona, e cioè è chiaro. Poi prendiamo il miglior allenatore del mondo, Guardiola, quante volte passa da un 4-3-3 a un 4-2-3-1, a volte in determinate partite in base all'esigenza, fa anche la difesa a 3, quindi non è confusione, è solo leggere il momento. Io credo che Mazzarri abbia fatto bene con la Lazio a cercare di essere più solido quando ti mancavano 9 giocatori. Io dico una cosa: se tu vinci col Verona, il punto della Lazio diventa oro. Certo. Nel senso, viene valorizzato.
Beh, devi vincere col Verona, dai, perché altrimenti punti per la Champions come li fai? Quando li fai?
No, se non vinci col Verona è veramente un problema grande, nel senso che comunque oggi vedere la prospettiva del Verona come un buon rilancio, nel senso che ritorni a giocare in un modo, recuperi un po' di giocatori di nuovo davanti alla tua gente, cioè c'è tanto dentro questa partita qua, non, fai fatica a pensare qualcosa di diverso. Però certo, ti dico, sai che io commento le partite,
sì,
il Verona a Torino con la Juve o a Milano con l'Inter, che le ho fatte, è una squadra che gioca a calcio, che ha una filosofia palla a terra, c'ha un giocatore forte che è Suslov, che va controllato, zona Lobotka, e comunque è una squadra che gioca, nonostante l'abbiano smantellata, sono
incredibilmente
da pensare per quello che fanno in campo, cioè è una squadra offensiva, sembra strano da dire, ma è una squadra che gioca a calcio.
Lo spirito di squadra è importante nonostante l'abbia smantellata Setti per motivi economici, evidentemente, in questo gennaio. Ti chiedo anche, Dario, perché insomma noi sappiamo che il passaggio al 3-4-3 in Supercoppa è stato ovviamente avallato, come è giusto che sia una squadra di calcio in cui c'è dialogo, dai cosiddetti senatori. Sappiamo anche che i senatori però vorrebbero anche ritornare al 4-3-3. Ora, se così fosse, se questo scenario fosse confermato, anche questo è tutto normale, una stagione così controversa? Cioè il dialogo Mazzarri-squadra, fermo restando che Mazzarri decide, ha potere decisionale, così mutuabile, così diciamo camaleontico, va bene, oppure dovrebbe essere una riga dritta in questo momento?
No, ma non credo. Allora, la riga dritta non può esserci, perché questa è stata una stagione diversa dall'anno scorso. Cioè, se succedeva l'anno scorso con Spalletti, allora sarebbe stato strano, perché era una filosofia che era portata avanti al 100% ed è andata avanti così. Quest'anno, cambiando anche due tipologie di allenatori, allora tu avevi un 4-3-3 di Spalletti, è arrivato Garcia che comunque preferiva il 4-2-3-1, è arrivato Mazzarri che il suo credo, diciamo, è la difesa a 3, o magari gli ha dato le maggiori soddisfazioni, però ha voluto continuare, cioè quest'anno è concesso, questo ti voglio dire, perché valuti la squadra. E io penso che il Napoli è costruito per giocare 4-3-3, cioè nel senso che è una squadra che si è trovata bene, ma deve mantenere i tre davanti. Cioè tu oggi quando giochi con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia sono giocatori che neanche le prime in classifica ce li hanno come situazione, li devi mantenere. Quel famoso 3-4-3 era per non togliere i tre davanti, ma avere un uomo in più dietro. Se si può risolvere la situazione, a mio punto di vista, lavorando sulla lunghezza della squadra, nel senso, tu puoi giocare a 4 dietro, puoi fare 4-3-3, devi cercare di rimanere corto come facevi l'anno scorso. Il Napoli che ha preso i gol quest'anno è perché comunque spesso si allungava, sì, e regalava spazio agli avversari.
È vero.
Difetto.
C'è con noi anche Fabio Mandarini, Corriere dello Sport. Ciao Fabio,
grande,
buongiorno.
Fabio, grande.
Ciao Dario. Ma scusatemi, ma perché mi avete chiamato quando c'è Dario Marcolini? Per farmi fare brutte figure?
No, così, per un saluto, così.
Io posso parlare di calcio con Dario Marcolini, che è un paese.
Di tattica, peraltro, di tattica.
È meglio che mi sto zitto stamattina, guarda.
No, invece noi dobbiamo citare l'articolo di Fabio di oggi su Corriere dello Sport, che ha svelato, dando notizie come spesso o quasi sempre fa,
la verità,
di prove tattiche di 4-3-3 per Dario Marcolin. Quindi ti metto sul velluto, Fabio.
Ecco.
Si può fare, anzi si deve fare, viste le caratteristiche della squadra, e non si rischia neanche di andare in confusione tattica.
Certo. E come posso dar torto?
Infatti voglio dirti questo, no? Ti dico qua, quante possibilità ci sono che davvero giochi il Napoli contro il Verona così? O chiaro che non puoi saperlo, perché Mazzarri deciderà eccetera, in questi giorni.
Infatti.
Però sono prove indicative, almeno.
Certo. Sì, no, è chiaro che sono prove indicative, e credo che anche la squadra, insomma, essendo abituata da anni a giocare in un certo modo, avendo giocatori di qualità e con certe caratteristiche, è chiaro che dopo aver giustamente assecondato una situazione di emergenza, possa anche pensare di indossare nuovamente il vestito più comodo. Poi tra l'altro, sai, avendo una serie di giocatori di tale qualità e avendo una serie di esterni, avendo neanche inserito un altro perché hai comprato un Donge, non hai pagato un milione, hai pagato 19-20 ecco, milioni per un giocatore, quindi è un investimento vero. Ovviamente devi cominciare anche a ripristinare quelli che sono i codici più adatti ai giocatori che hai. L'emergenza mi pare che sia pressoché finita. Certo, ti manca, ti continua a mancare Osimhen, che buon per lui sta facendo un percorso per adesso ottimo in Coppa d'Africa.
Sabato ricordiamo la semifinale, esatto, con l'Angola.
Esatto, sabato farà la semifinale, quindi il quarto di finale.
Quarto di finale, ragione, scusami.
Sì, vabbè, lo hai già qualificato.
No, meglio di no. Torna a casa, Victor, per carità. Forza Angola.
Lo hai tolto un altro po' a mangiare, però comunque hai Simeone, hai Raspadori, che non, per esempio, con la Lazio, magari ok, ci sta che giochi a 5, ti abbottoni, però avendo un giocatore come Raspadori, ecco, questo mi sembra un ottimo esempio per parlare delle famose caratteristiche, sì, di cui so. Se lo, tra virgolette, lanci nel buio così, con le sue caratteristiche non ti potrà mai, o comunque è molto difficile che ti possa dare qualcosa da solo, certo, contro tutti. Certo. Quindi certo, è chiaro anche che Mazzarri, da allenatore scafato, metta i suoi in condizione di fare quanto meglio possibile.
Assolutamente sì, buone notizie da Castelvolturno, perché Nathan e Anghissà hanno fatto intera seduta in gruppo, quindi Nathan anche recuperato, Meretto e Oliveira hanno svolto allenamento personalizzato in campo, quindi l'emergenza davvero quasi finita. Caro Dario, è chiaro, col 4-3-3, ammesso che si giochi così contro il Verona, Rachmaninov, Jesus, non c'è storia, oppure Østergaard o Nathan, che però insomma da poco in mano.
Nathan penso che andrà in panchina, Rachmaninov, Jesus, senza ombra di dubbi, direi.
Anche per te, Dario?
Sì, penso di sì, perché comunque se gli hai proprio centrodestra e centrosinistra anche sul piede naturale, no? Poi è un po' quello che ha portato avanti Mazzarri. È ovvio che questa settimana le prove del 4-3 non è tanto a centrocampo in attacco, ma più sul lavoro difensivo, per cui sono proprio loro che devono essere quelli che comandano la difesa. Ti dico una cosa, aggiungo a quello che diceva Fabio, io che comunque negli anni che ho fatto l'allenatore, quando tu comunque a una società, a una squadra o ai tifosi facevi una scelta offensiva, il 4-3-3 è una scelta offensiva, mai nessuno ti dirà niente, per cui tutti sono felici di ritornare al 4-3-3.
Invece come sei, che sentimento hai nei confronti del mercato del Napoli, Dario? Poi ti saluto.
Allora, Ngonga è un giocatore che è stato un colpo vero, nel senso che comunque è uno dei migliori esterni che c'erano in questo momento nel rapporto qualità-prezzo-età, era uno dei migliori. Poi diciamo che può percorrere quello che sarà anche il post Politano, se non l'alternativa anche con lui. Poi per il resto Traoré può fare più ruoli. Den Donker, giusto, come si chiama?
Sì, Den Donker.
No, perché è difficile nominare tutti i nomi.
Pensa a Mazzarri, che già ha difficoltà con i nomi normali, figuriamoci con Kvaratskhelia, Dendonker, Gong.
Abbiamo, all'inizio avevamo il problema di Kvaratskhelia, che nessuno sapeva pronunciare. Adesso Dendonker, bisogna capire se l'hai detto bene o l'hai detto male.
No, lo so.
Ti dico una cosa, ti aggiungo, perché la gente non sa neanche se è Ngonge o Ngonge.
Esatto, bravo Dario, pensavo a questo.
No, aspetta, Adazon sembrerebbe che gliel'hanno chiesto, è Ngonge.
E infatti sì, perché non mi ricordo chi collega di Dazon ho contattato, forse Mastroianni, Dario Mastroianni, che mi ha detto questo negli ultimi giorni, quindi mi sono rifatto a lui, per questo Ngonge.
Ecco, quindi io prima ho sbagliato, ecco appunto.
No,
Dario,
no,
grazie.
No, Fabio, tu non sbagli mai, però dico che è quel misunderstanding che nessuno
ma sì, capito. Ma da...
quando me l'hanno detto, allora ho preso la prima di Ngonge, capito?
Dai, Ngonge.
Caro Walter, ti capiamo, chiamali per nome, neanche, che sbagli pure quello, secondo me. E Cyril, questi qua sono complicati. Va bene, Dario, quindi non serviva il difensore Dario, tornando al mercato.
No, serviva, però ti posso dire, via Ostigar, spendere 16 milioni di euro per Neuan Perez, alla fine tengo Ostigar. Io sono d'accordo su questa cosa, perché, ti ripeto, Ostigar ha fatto solo 5 partite a titolare quest'anno, però è un giocatore che a me piace tanto, nel senso, perché è l'unico che rispetto ai centrali di difesa ha più cattiveria, sì, cioè, ritorniamo indietro con quelli che una volta picchiavano gli attaccanti, no? Fammi passare il termine, perché non è giusto, però ti dico, ha quella cattiveria, l'anticipo, la determinazione anche sulle palle inattive, ti dà qualcosa di testa dentro l'area, cioè cambiavi e spendevi e potevi avere lo stesso risultato. Hai risparmiato, secondo me, 16 milioni di euro.
Grazie Dario, un abbraccio.
Ciao ragazzi, ciao Dario,
ciao Dario.
Grazie Dario Marcolin, caro amico mio Fabio. Allora, oggi è 1° febbraio, come è noto, stasera alle 20 chiude il mercato, tra un po' ti chiedo al volo il tuo giudizio, ma inizia anche un mese molto importante, Napoli-Verona domenica, Milan-Napoli domenica 11, sabato 17 Napoli-Genoa, poi mercoledì 21 andata di ottavi di Champions contro il Barcellona, poi Cagliari-Napoli e recupero della partita saltata per la Supercoppa Sassuolo-Napoli. Eh beh, insomma, è un febbraio determinante, perché il Napoli deve fare, penso, almeno 4 vittorie, no? In Serie A, Genoa, Verona, Sassuolo e Cagliari, per poter pensare di ambire al quarto posto.
Certo, allora, sento dire, o meglio, diciamo tutti noi, da ogni settimana comincia un periodo decisivo, cioè è il momento decisivo. Il fatto è che questo campionato è complicato sul serio, il Napoli ha fatto di tutto per complicarselo ancora di più, e quindi ogni partita diventa decisiva. Bisogna ovviamente cominciare a vincere qualche partita con continuità, non basta vincerne una sola, che ne so, con la Salernitana e poi non vincere con la Lazio. Il Napoli era condannato a vincere, meglio non aver perso ovviamente, è una cosa ovvia, è una cosa scontata, però Napoli deve cominciare a fare un po' di risultati consecutivi, perché sennò vedi, poi davanti capita che frenino, ma tu devi approfittare, Napoli ha la qualità per farlo. Adesso ci sono state molte scosse di assestamento dopo il terremoto di Garcia, e adesso bisogna trovare un attimo di continuità, di equilibrio, chiudere il mercato, sicuramente anche le varie situazioni in bilico, c'erano tanti scontenti nello spogliatoio, e mi pare che tutte le situazioni, come dire, abbastanza delicate siano state tutte risolte. Adesso dovresti avere anche un po' di aria nuova nello spogliatoio, hai messo dentro, come dice Dario Marcolin, Gong, che è un colpo, anche secondo me, è un giocatore molto interessante che ti può dare anche altre soluzioni. Credo che sia giunto il momento di smettere di parlare di rinnovi, scontenti, vuole andare, vuole restare, firma, la controfirma, perché quando si parla solo ed esclusivamente o comunque troppo di queste storie, come è accaduto dall'inizio della stagione, non diciamo poi completamente massacrata dal cambio in panchina, eccetera eccetera, allora poi si parla poco di calcio e ci si concentra poco sul calcio.
Infatti, a questo punto concentriamoci sul calcio, non su tanti rumors che purtroppo continuano a emergere, però anche da Castelvolturno. Il voto di Fabio Mandarini al mercato del Napoli:
6,5. 6,5, sono d'accordo con Dario Marcolin sulla storia del difensore. Però la differenza la fa il Corton Gong, che è un giocatore a me piace, e mi piacciono questi estrosi, mi piacciono questi giocatori che ti danno un po' di fantasia, che ti fanno cambiare marcia anche in corso d'opera, quindi mi piace anche Mazzocchi come soluzione, perché è un tenace, perché è un energico, perché mi dicono che si allena a mille, e ci vogliono giocatori così, affamati, perché ti alzano il livello di adrenalina nello spogliatoio.
Vediamo che succede in campo, a questo punto ci concentriamo davvero sulle partite. Grazie Fabio, ti leggiamo domani sul Corriere dello Sport.
Grazie Dario, grazie, un abbraccio a tutti.
Un abbraccio a Fabio Mandarini, ci fermiamo, tra un po' arriva Fedele su Marte, ragazzi, quindi ricordatevi il numero 0816363 per rivolgere domande in diretta ad Enrico Fedele, o continuate a scriverci anche al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Eccoci di nuovo in diretta. Allora, innanzitutto vi ricordo, a parte Sanremo su Marte, assolutamente domenica appuntamento a non perdere con lo speciale su Napoli-Verona dalle 13, ci saremo io ed Emanuela Castelli, pre-gara ampio, poi collegamenti col Maradona con Gianluca Gifuni, nel corso della partita cronaca della stessa, ogni tanto, ma commenti continui, non vi lasceremo mai, non c'è spazio peraltro se non per il commento anche nel corso della gara di Napoli-Verona, anche con ospiti e telefonate a parte vostra ovviamente, e poi il post partita classico. Vi aspettiamo, tra l'altro, ovviamente, ragazzi, e mi raccomando, insomma, se qualcuno vi chiama, Radio Marte è la vostra radio, mi sembra evidente, insomma, in questi giorni. Nel frattempo ho sbagliato praticamente tutto prima, perché lo sapevo anche, cioè Osimhen gioca quarto di finale domani 2 febbraio contro l'Angola, ovviamente, quindi se dovesse uscire magari un paio di giorni e torna a Castelvolturno, cioè sarebbe disponibile per Napoli, per Milan-Napoli, visto che tornerebbe per lunedì, martedì a Castelvolturno, dovesse perdere, ma la Nigeria è favorita sull'Angola sicuramente. Un po' di messaggi e poi andiamo da Enrico Fedele, giusto Emanuela, tra pochissimo al direttore. Allora, il Napoli ha perso l'occasione, scrive questo amico, di prendere Kumbulla e farci tifare cum cum cum, che è una battuta di Antonio, che è sempre un battutista, una produzione di battute alla Woody Allen, ti ho fatto un grande complimento. Enzo scrive: io credo che insieme a Zari arriva almeno al quarto posto, come fai a mandarlo via? Per quanto poi non vedo qualcuno in giro, come parlano i giovani allenatori, io sono sempre per l'esperienza. Se poi parliamo di un top allenatore, allora potrebbe cambiare la cosa, ma concentriamoci sul campo. Poi Mazzarri, se come gli auguro farà benissimo, magari può davvero avanzare la sua candidatura anche per il futuro. Mick Danola: si può fare molto meglio a livello societario, ma Inter, Juve e Milan ben strutturate hanno milioni di debiti, no, più Inter e Juve, non il Milan per la verità. Lazio e Roma non vincono nulla e galleggiano tra UEFA e Champions, il Napoli ha vinto un campionato delle coppe quasi sempre nell'Europa che conta, chi critica il presidente portasse un buon acquirente, scrive Mick da Napoli. Poi quest'altro amico: mandando via Gaetano rientra Demme? No, perché Gaetano non pesava sulla lista della Serie A perché faceva parte dei giovani cresciuti nel vivaio azzurro, nel settore giovanile. Arriva Fedele su Marte.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
0816363 chiamante Enrico Fedele, direttore, buongiorno.
A voi, buongiorno a tutti.
Allora, io già lo so la risposta che mi stai per dare. Su Gaetano al Cagliari, quasi fatta, mi sembra che possiamo essere tutti d'accordo, perché deve giocare questo calciatore.
C'è un problema, c'è bisogno di sapere la formula.
Prestito secco.
E non gioca.
Ah, dice?
Farà le prime partite, poi se le cose non vanno bene non gioca.
Doveva fare riscatto e controriscatto?
Per forza.
Però il Cagliari l'ha avuto fortemente, l'ha avuto fortemente.
Ma non credo, ma l'ha avuto fortemente perché non ha preso Baracca. Sì. Deve riempire una casella a centrocampo. E quindi quale società, se è solo un giocatore di grande esperienza in una società che deve salvarsi, che può essere preso in prestito secco, dice, perché mi dà
però direttore, come lei mi insegna, se poi fa bene ed è importante,
ma
per la
se fa
Cagliari
bene
gioca.
Che cosa ne ha il Cagliari?
Ma ho capito, si salva, non dico grazie a Gaetano, ma anche grazie,
però che garanzie dà Gaetano, che è un ottimo giocatore che non ha esperienze di Serie A?
Lo so,
una scommessa, no, è una scommessa.
Che succede?
Ho una scommessa o un piacere? Bisogna vedere se è una scommessa o se è una cortesia.
Pare che il Cagliari l'abbia avuto fortemente, però effettivamente la
ma
formula
non si fa la Corsavelle col prestito, dai, su. Vogliamo essere pratici, vogliamo essere concreti o vogliamo credere a cose diverse? Se un giocatore va a prestito secco, se un giocatore di 31-32 anni con un contratto già lungo, mi si è fatto a farsi 6 mesi come ha fatto Belotti, dai.
Ho capito. Va bene, andiamo via le telefonate. Mirko, buongiorno.
Buongiorno a tutti, a tutti i tifosi del Napoli. Buongiorno.
Vai, domanda per Fedele.
Allora, direttore, allora io non vorrei farle una domanda, vorrei soltanto dire una cosa che è da tempo che le vorrei dire, però mi creda, non la prenda come un'offesa, una cosa personale, ma io ho la sensazione che lei abbia una sorta di pregiudizio con De Laurentiis e la società, e non capisco come mai.
Grazie Mirko, senti la radio.
Io non ho pregiudizi, caro amico mio. Io ho ammirazione per la gestione tecnica e ho pregiudizi, e non solo pregiudizi, non sono accanito, e ho delle grandi perplessità per come ha saputo costruire economicamente un'azienda e come tecnicamente l'ha distrutta. Questa è la verità. Lui non può fare l'imprenditore. Io porto sempre la solita cosa: il proprietario della clinica e il chirurgo, perché prima o poi sbaglia l'operazione, e le ha sbagliate, però sempre grato perché ci ha vinto lo scudetto con l'intelligenza del manager e dell'imprenditore, e facendo fare molto agli uomini di calcio. Poi a un certo punto ha pensato che potesse fare tutto, che fosse un cinema, ma al cinema, quando fai una ripresa e non va bene, fai il replay, nel calcio no. E quindi praticamente questa sua presunzione, questa sua tracotanza è a discapito del calcio a Napoli. E quando queste cose bisogna dirle, perché noi non abbiamo, io e molti altri, e anche questa radio, non ha padroni. È chiaro, diciamo le cose che ci sentiamo.
E accogliamo pensieri anche totalmente contrari,
non
anche critici,
proprio,
ma sempre cordiali come l'amico di prima.
Nella democrazia.
Va benissimo dirle cose anche forti, ma con garbo e con rispetto.
Mai accaniti.
Infatti,
mai
abbiamo sempre detto:
preso, mai per partito preso, e mai Cicero pro domo sua, solo ed esclusivamente in base a una esperienza che ti permette di dare un giudizio che poi può essere condivisibile o meno.
Certo, o in base a notizie, nel caso nostro, di giornalisti. Carmine, buongiorno.
Buongiorno.
Vai.
Allora, innanzitutto è un piacere parlare con il dottore Fedele.
Sì, abbassa la radio, altrimenti non riusciamo a sentirti bene, Carmine.
Sì, allora.
Vai. Domanda.
La domanda è su Lindstrom. Volevo capire tecnicamente dal dottor Fedele, lui se vede Lindstrom, se lo vede impiegato in questo Napoli, se lo vede, diciamo, è in quale posizione precisamente lo vede, nel caso in cui possa dare veramente qualcosa a questa squadra.
Ok, grazie a te Carmine, grazie.
Allora, Lindstrom è stato preso erroneamente come tornante, e non lo è. La dimostrazione è che il Napoli dopo acquista Gonge, come si chiama lui.
Gonge si chiama.
È una mezza punta, è un giocatore che più punta che mezza punta, quasi come Clara. Ecco, perché è un giocatore tecnicamente bravo, con la palla al piede, e anche bravo nell'uno contro uno. È un campionato, questo italiano, un po' particolare, però è un giocatore nel quale ci crederei nel ruolo giusto, solamente che il Napoli fa delle cose che io non riesco a capire. Guardate, io non so se il calcio è cambiato o sono cambiato io, vi spiego. È giusto che si faccia il contratto a Politano?
Sì.
Sta giocando bene. È giusto che non si faccia il contratto a Zelischi?
No.
È giusto che si vada a prendere, che tu hai preso Lindstrom, quindi l'hai bocciato come tornante perché spendi 20 milioni per un altro tornante? Che ingonce?
No. Ma poi un'altra cosa.
No.
Quando rinnova il contratto con Kvaratskhelia?
Aspetta.
Ci stava arrivando.
Aspetta. Poi mi spendi 20 milioni a dicembre per un acquisto prospettico, perché se poi mi rinnovi il contratto a Politano, dobbiamo sperare che Politano giochi sempre.
Certo.
E quindi sono soldi in prospettiva che non sai chi è l'allenatore e questo che farà. Seconda cosa, Clara, che guadagna quando il terzo portiere, è giusto che rimanga qua perché il contratto è al 2027 e non ci dia una gratificazione?
Ma infatti io spero e credo, direttore, vogliamo tutti, no, non è giusto, vogliamo sperare che a febbraio, cioè dopo oggi, chiude il mercato alle 20, il Napoli si sieda e a breve rinnovi.
No, ma ti dico ancora di più, è giusto che si stirino i contratti di Perez e ci si accorge dopo 3 mesi che Ostica è il difensore?
Infatti c'è un
allora
po'
che sono accanito io, sono accanito io.
Non credo proprio, abbiamo detto anche mercato pasticciato dove ci sono 2 giocatori, Gonghi e Traoré.
Hai usato un ottimo per pasticciato, bravo.
Poi sono arrivati magari 4 elementi buoni, magari, però non so se erano quelli che servivano.
Ma utili, noi dobbiamo
utili, no?
Noi esatto. Dobbiamo, come ti devo dire, tamponare una ferita.
Sì.
Come si tampona?
Ho detto miliardi di volte col difensore veloce inizio gennaio e col centrocampista in interdizione anche come Den Donker, che ha un profilo anche interessante internazionale ed esperto, ma il 3 gennaio, no? Quando arriva torna chissà. Vabbè, 0816363663, fare domande ancora ad Enrico Fedele, un'altra telefonata, poi pubblicità, poi torniamo con il direttore Fedele. Pare 200.000 euro prestito oneroso, il Cagliari pagherà questo prestito appunto secco, visite mediche fissate per domani per Gianluca Gaetano, Demme invece resta credo fuori rosa, anche questa gestione ci dispiace per Demme che ha rifiutato in passato varie destinazioni, però devo dire insomma che ci dispiace un po' questa situazione, direttore, di Demme.
Beh, un ragazzo che si è fatto trovare pronto però.
Sì, infatti per questo ci dispiace, ma andiamo da Paolo, parliamo dopo di Demme. Paolo, buongiorno.
Buongiorno Radio Marche, Paolo da Caserta. Volevo fare una domanda al direttore.
Vai.
Direttore, ma io capisco quello che lei dice ed è giusto, un mercato può essere anche pasticciato, ma non è il mercato del Napoli ad essere pasticciato, è il mercato un po' di tante squadre in questo periodo. È chiaro che praticamente manca un direttore sportivo nel Napoli che sia all'altezza di fare le cose. Ma quello che dico io, è possibile mai che lei non abbia mai una buona parola per questa squadra e per il presidente? Buona
punto di vista tecnico no. E l'hai detto tu, scusami. Non ha un direttore sportivo, chi lo fa? Presidente? Ha sbagliato.
No, ma io sono d'accordo, si figuri, sono d'accordo.
No, lui dice Paolo, tanto Paolo, ti ringrazio.
Perché dovrei avere delle buone parole? Io
però mai non è vero
come
perché...
imprenditore. No.
No, devo io ricordare. Devo ricordare, l'anno scorso a ottobre Fedele disse che Napoli...
A questo calcio mercato si chiude da imprenditore quasi inattivo.
Sì.
Però in campo non vanno gli euro.
Sì.
Allora,
certo, ma dove dovevano prendere i calciatori?
No, ti spiego perché a me.
Grazie Paolo, intanto abbiamo saltato.
No, non mi piace la retorica, non mi piace la retorica. La Fiorentina non fa un gol, va a pigliare un giocatore che può fare gol.
Però, se prende anche Gudmundsson fa un colpaccio.
No, sto sbagliando o no?
No, ma è così. Il Napoli ha problemi in difesa. Mazzarri ha chiesto un difensore veloce e non lo prende.
È un miglior difensore.
Questa è la verità. Poi sicuramente io sono convinto, tutte e quattro.
Non lasciamo perdere quello che dirà. Io non sono accanito con nessuno. Io parlo da un punto di vista tecnico.
Sì. Va bene, dobbiamo fermarci, direttore, per la pubblicità. Poi torniamo tra pochissimo con lei, Enrico Fedele. Poi anche una sorpresa in finale di trasmissione. Continuate a scriverci, ma soprattutto a chiamare allo 081-63-63-63.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci, questo amico Jerry scrive appunto, ci siamo dimenticati quando abbiamo comprato Demme, lui poi non voleva venire più a Napoli, viene ripagato con la stessa moneta, non mi sembra che andò così, comunque Demme è un peccato, ovviamente la situazione di Demme è un po' antipatica, ne parlavamo con Enrico Fedele che appunto abbiamo ritrovato al telefono. Demme è un peccato che insomma sia fuori rosa, gestita anche qui la situazione in modo non tempestivo, direttore.
È un ragazzo di grande generosità, è un ragazzo umile, non è un fuori classe, è un giocatore che avete visto che è stato molto utile, ha dato l'assist al gol di
Raccamani, sì.
E ha fatto una buona partita di sacrificio anche a Roma con la Lazio.
È vero, infatti è un peccato che non possa essere, fa parte del Napoli, ma Dendonker è più forte di Demme, mi chiede qualcuno qui al telefono, cioè via WhatsApp.
Pronto?
Direttore? No, tramite sì. WhatsApp qualche amico mi scrive, si sì. può chiedere a Fedele se Dendonker è più forte di Demme?
Da un punto di vista fisico.
Sicuramente sì.
Da un punto di vista di movimento certamente siamo agli opposti.
È diverso.
Ma vedi che Demme, io l'ho scritto su Roma subito dopo la partita, io ho rivisto il Gargano della situazione, no? Il primo Mazzarri, Hiller che era in Lobotka che giocava in una fase più avanzata e Zelischi che doveva fare l'Amsic, al di là dei valori da comparare, però c'era un qualche cosa che ti ricordava quella squadra.
Eh sì, direttore, in questo senso, perché ha parlato oggi Fabio Mandarini, che abbiamo sentito poco fa, di prove tattiche di 4-3-3 ieri in allenamento, non significa che giocherà così col Verona, ma potrebbe giocare così col Verona, per lei sarebbe giusto?
Ma vedi, io credo che un allenatore abbia degli schemi preferiti, poi dipende dalla situazione. Il Napoli, ti ricordi che quando ha giocato anche con tre punte con Pandev, Cavani e Lavezzi, abbassava Berami o faceva giocare Hiller più da mediano metodista, quindi qualche cosa l'avrà fatta pure. Il concetto è uno, o non gioca Zelischi o non gioca Politano.
È chiaro. Telefonata, Antonio, buongiorno. Antonio?
Pronto, buon pomeriggio.
Eccoti,
volevo chiedere al direttore una domanda flash. Se Fabian era un cammellone, Dendonker come può essere definito, che a me è sembrato veramente super macchinoso, quasi da Robocop?
Già ti ha risposto,
un elefante.
Speriamo che porti bene, come ha portato bene il soprannome per Fabian. Ripetiamo, il direttore dice non è che è scarso, che ha questo incedere come cammellone, anzi Fabiano è un grande calciatore tecnicamente.
No, io dicevo che cammellone nel senso della messa in moto.
Elefante Dendonker, però elefante non so quanto...
No, ho parlato di elefante nel senso che è un plantigrado, si vede, cioè un giocatore che ha la corsa con la pianta a terra, non ha una corsa rotonda, non ha una corsa ciclica, è un giocatore più di fisico e di sostanza, che delle volte potrebbe giocare anche libero.
Sì, infatti ne abbiamo parlato ieri con Oliveira, che lo conosce un po' meglio di me sicuramente. Andiamo un altro amico al telefono, pronto? Sei in diretta?
Giosuè, buongiorno.
Ciao Giosuè.
Direttore, io sono l'unico che tutto quello che lei dice sono d'accordo. Non vedo come fa la gente a criticarvi quando siamo
ma meno male, caro Giosuè, che ognuno ha diverse opinioni, sennò sai che noia tutti quanti.
Perché se la pensassimo tutti quanti come un direttore come Giosuè Mirante, che poi ogni tanto esagera pure in radio e viene messo a posto dai vari gifuni.
Dici la tua, dai, non perdiamo tempo.
Lo so, dico, se tutti quanti facessero come me il direttore, De Laurentiis avrebbe vita breve. Buona giornata.
Ammesso che sia buono.
Vogliamo una vita lunga.
Vita breve come presidente del Napoli, immagino.
Sì, ma io lo vorrei ancora come presidente.
Infatti, non è che se la via De Laurentiis il Napoli migliora sicuramente,
Dovrebbe cingersi di manager di calcio come si è cinto di Spalletti e di Simpoli nella parte finale, perché all'inizio lei che si potesse fare molte cose, nel momento in cui ha deciso di dare campo ampio spazio a Giunto e a Spalletti, perché questo non si è visto, no? Avete sentito voi l'anno scorso nel 2022?
Ma non è parlato, no?
Nel momento in cui ha cominciato a parlare, il Napoli fortunatamente
è vero, incredibilmente. Parliamo anche un po' di Napoli-Verona, lo facciamo anche con chi ha giocato al Napoli, era capitano, riferimento in anni anche abbastanza complicati, ma poi ha allenato anche il Verona, Roberto Bordin. Ciao Roberto, buongiorno. Roberto?
Sì.
Eccoci, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Ascoltavi Enrico Fedele dall'altra parte.
Bordin e Buso.
La coppia di destra. Assolutamente, erano anni difficili, ma in cui tutti eravamo legatissimi a quel Napoli.
Sì, c'era un bel gruppo veramente, anni difficili e duri, però insomma superati il primo anno ampiamente con la vittoria, cioè con l'aggiungimento della Coppa UEFA da allora.
Assolutamente sì, tra l'altro eri Roberto un po' un pupillo di Marcello Lippi e forse hai carpito da lui un po' di dettami da allenatore.
Ma sicuramente dall'inizio si può imparare oltre che sul campo, direi soprattutto al di fuori del campo, perché veramente a livello umano era una persona veramente molto, molto legata ai suoi giocatori, eravamo dei figli per lui, quindi ha insegnato tanto sul campo, ma specialmente fuori dal campo.
È vero, Bordini che ha allenato anche la nazionale moldava, poi con lo Sheriff ha vinto il campionato. Vabbè, detto questo, però parliamo di Napoli-Verona. Direttore Fedele, nel salutarla, che partita è? È chiaro che il Napoli deve vincere, però attenzione.
Non sarà una partita facile, il Verona ha fatto una rivoluzione, però è una partita che non spartiacque. Il Napoli non è che deve, cioè, ha l'obbligo di vincere.
Sì, infatti, è vero.
E sono due cose diverse.
È vero.
Cioè, non mi interessa come. Guai se non vince.
Grazie direttore, un abbraccio, alla prossima.
Ciao Bordino e Buso.
Bordino è proprio accoppiata, diciamo. Si ricorda Sella Cavallo, direttore del pallone, ti ricordi Roberto? No, non è vero, non era così, non esageriamo. Allora Roberto, effettivamente il Napoli deve vincere assolutamente contro un Verona che ha fatto una campagna trasferimenti in cessione, tutti i più importanti, Doi, Ngonghe e anche Djuric e altri, Terracciano ovviamente, e Hien pure, il difensore dell'Atalanta, però poi ha preso altri calciatori anche interessanti, combatte, gioca anche bene con Baroni. Il Napoli invece, te lo chiedo, non solo deve vincere secondo me, deve fare anche dimostrare anche che sa tornare a segnare dopo la partita e anche qualche critica dilazionata.
Sai, allora, il discorso del Napoli sicuramente dopo un cambio modulo che ha fatto proprio di certezze difensive, ora deve ritornare ad essere il Napoli campione d'Italia, che ovviamente aveva un ruolo di marcia per quanto riguarda la parte offensiva e le realizzazioni veramente importante. Ha di fronte una squadra che sì, il Napoli ha l'obbligo di vincere, come il Verona ha l'obbligo di non perdere per la classifica,
certo.
E che in questo momento è difficile anche a livello societario, ha perso giocatori importanti, pedine importanti, cioè qua appunto in Gonge che appunto è approvato da voi, quindi devo dire che non sarà facile per loro. Sono arrivati giocatori nuovi, però dovranno ambientarsi, dovranno conoscere i giocatori nuovi, cioè, quindi non è così semplice. Di sicuro sulla carta non c'è partita, però poi le partite vanno sempre giocate sul campo, non sui fogli di carta, ovviamente.
Sì, sicuramente sì. Napoli che sta provando anche Mazzarri, in particolare il 4-3-3. Turitini invece che bisogna continuare sulla scia e in scia del 3-4-3 visto con la Lazio, anche se abbiamo visto più 5-4-1.
Altro perché davo di che la certezza al mister, che quello che può decidere è sicuramente lui, perché ha sempre giocatori sotto occhio insieme al suo staff, e quindi avrà scelto così. Una cosa che è ovvio, che hai giocatori esterni col 3-4-2-1, hai dei giocatori esterni che hanno bisogno di avere una copertura dietro, vedi con la schiena, insomma, quindi può giocare come due medie punte, bisogna vedere poi come vengono impiegati. È ovvio che era un Napoli rodato col 4-3-3, appunto con le caratteristiche dei giocatori, però evidentemente inizia a avendo sott'occhio, come dicevo prima, i propri giocatori, ha scelto questo nuovo modulo.
Certo, però Roberto ti chiedo... sicuramente bisogna fare quello che si sa fare meglio, si è più convinti, però poi dopo in la testa di un allenatore, dovendo fare una rimonta Champions, dovendo in 17 partite provare a fare probabilmente 35 punti o anche qualcosa di più, e avendo in rosa Ngonghe, Politano, Osimhen quando torna, Simeone, Raspadori, Kvaratskhelia, Lindstrom e qualcun altro mi sono dimenticato. Cioè tutti i giocatori così offensivi, così anche bravi, scatta nella testa allenatore la valutazione di dire però forse devo sfruttare questo potenziale offensivo meglio.
Guarda, sono giocatori che hanno bisogno di da metà campo in su, sono veramente devastanti e possono fare la differenza. È ovvio che si parlano delle loro competenze di campo, della loro natura di campo di competenza, quindi ripeto, deve essere bravo l'allenatore e bravi giocatori ad adattarsi a alcuni nuovi sistemi di gioco, comunque movimenti in campo che sono estremamente diversi, e che sono giocatori importanti con qualità importanti che penso non abbiamo problemi ad adattarsi, però è inutile negare che giocatori di fascia come quelli che tu hai citato sono bravi quando hanno la fascia, la riga di fianco, perché veramente saltano l'uomo, fanno superiorità, fanno assist o conclusioni, quindi questo è il cammino dell'anno scorso, che lo dice, non lo dico io,
certo.
È così. È ovvio che tutto sta al mister, e poi i conti si faranno alla fine, poi se l'ha fatto bene o male lo potrei solo dire quando alla fine del campionato vedi gli obiettivi raggiunti, quali saranno.
Assolutamente sì, l'ultima te la faccio sul discorso della corsa Champions. Ci sono tante squadre in lizza, da Atalanta 36 a Torino 31, tutte in 5 punti, 7 squadre se non vado errato. L'Atalanta in questo momento, tra l'altro Bordin ha giocato anche in Atalanta, io la vedo un po' più avanti delle altre, non so cosa ne pensi. Ma
adesso sai cosa c'è di bello, che mancano ancora tante partite, quindi cambierà sicuramente lo segnale in avanti, in classifica alta sicuramente, tutti hanno le possibilità di poter raggiungere o mantenere la posizione. Il bello di proprio è questo, che ancora siamo a tante partite dalla fine, tanti punti a disposizione, quindi tutti hanno ancora hanno la possibilità di rientrare, ovviamente compreso il Napoli, perché hanno giocatori, hanno rose importanti, e quindi secondo me ora Napoli con qualche rientro potrà sicuramente dire la sua. Un nuovo modulo, un allenatore ha avuto del tempo per poter rodare i giocatori al nuovo modulo, quindi c'è tempo per tutti. In questo momento Atalanta è la squadra più in forma, però ripeto, di qua alla fine del campionato c'è tanto tempo ancora, tanti punti a disposizione.
Staremo a vedere, ne parliamo ancora con te se vorrai. Grazie Roberto per il tuo intervento. Un caro saluto. Roberto Bordin, ex capitano del Napoli, allenatore e anche ex Verona. Siamo in chiusura, questa sera alle ore 21 torna allo sport con Marte Sport Live, con Francesco Marciano. Ringrazio Emanuela Castelli in redazione con me, con noi, con voi, domenica nello speciale Napoli-Verona. Grazie a Gigi Soriano in regia, da parte mia a Dario Sanatare tutto, vi lascio in buone mani, quelle di Gigio Rosa e quelle così così di Timo Suarez. Si scherza ovviamente, sulle mani arriva, ciao.
Marte Sport Live.